3. Conversazione telefonica con la scrittrice Dacia Maraini.
Abbiamo la gioia e l'onore di avere al nostro telefono una scrittrice conosciuta ed amata a livello mondiale. Una scrittrice che anche noi conosciamo da tempo per aver letto alcune delle sue opere inserite nella nostra biblioteca del libro parlato. Dacia Maraini. È certamente un momento di particolare gioia per noi, un dono prezioso che non vogliamo trattenere, ma intendiamo offrirlo a tutti voi come stella natalizia. Siamo certi di fare cosa particolarmente gradita. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i vostri lettori.
Grazie, è veramente, dicevo, un dono prezioso averla al telefono, perché so che è impegnatissima. È impegnata e continua la sua attività anche se l'età avanza. Ma a proposito di età che avanza, lei cosa ne pensa delle persone che diventano anziane?
Infatti, penso che c'ha il suo bello, le sue cose belle, i suoi aspetti belli e i suoi aspetti brutti, perché come tutte
le tappe della vita,
anche la giovinezza può essere bruttissima, può essere la prima giovinezza piena di dubbi, di incertezze, si guarda al futuro con paura, quindi invece la persona più anziana guarda più al passato che al futuro. Infatti forse una delle mancanze più gravi per chi invecchia è di non avere un gran futuro davanti, di non pensare in termini di futuro, ma di rivolgersi più verso il passato. Però non è una cosa in sé negativa. Questo passato può diventare una grande fonte di ricchezza, di memoria, di gioia, di pensiero, di creazione anche. Comunque, poi naturalmente molto dipende dalle persone, perché ci sono dei giovani che sembrano vecchi, che hanno una mentalità chiusa, già perdente, già arresa, e poi ci sono degli anziani che invece sono proiettati verso la gioia di vivere, verso fanno ancora progetti, anche se il futuro è più corto, però lo fanno lo stesso. Quindi dipende molto dalla persona e poi dalla cultura che ha. Però io direi che per un anziano viene meno l'amore, le grandi compagnie, eccetera, però ci può essere molto spazio per la meditazione, per la riflessione, per l'apprendimento. Io penso che, per esempio, un importantissimo aiuto è quello di pensare per esempio di imparare una nuova lingua, di imparare delle nuove cose. Faccio un esempio: adesso in questo momento mi hanno chiesto di parlare di Borges e dei suoi rapporti con Dante, di cui io non sapevo nulla, non sapevo nemmeno che Borges avesse scritto 9 volumi su Dante, insomma 9 saggi, diciamo, sì, così, su Dante. E quindi mi sono messa lì, ecco, io trovo che questo mi dà una grande forza di vita, quello di ogni volta di apprendere qualcosa di nuovo. Sto leggendo questi saggi su Dante, sto rileggendo Dante e imparo tante cose. Ecco, questa idea che da anziani non si possa più imparare è sbagliatissima. Invece quello che tiene in vita e dà un senso di vita e di giovinezza è proprio quello di mettersi in mente che più si va avanti negli anni più si può imparare, perché abbiamo più tempo, perché non siamo distratti dalla paternità, dalla maternità, dal lavoro urgente, e quindi per esempio possiamo imparare altre cose che sono bellissime, che ci introducono in mondi sconosciuti e nuovi.
Quindi la vecchiaia certamente non è una malattia.
Ma no, ci mancherebbe altro, non è una malattia. Può venire meno alcune, insomma è un cambiamento, è una metamorfosi, però può dare moltissimo. Certo, se uno è malatissimo è chiaro che è una vecchiaia malata. Però ci sono anche giovani malati, voglio dire, non è tipico della vecchiaia di essere malati. Oggi poi con le grandi conquiste della medicina ci sono tantissimi anziani, io li vedo in giro, cominciando dal Papa, cominciando da Mattarella, dal nostro Presidente della Repubblica, insomma persone che hanno una certa età ma che continuano a fare la vita attiva, ecco, e che soprattutto si sente che hanno una testa che funziona, che e hanno, ecco, come il Papa ha la mia età, quindi siamo proprio ci leviamo 3 giorni.
Sì.
Ecco, per esempio, a me piace molto di questo Papa anche proprio il fatto che lui pensi in termini di futuro.
Certo.
No, poi non importa se uno, vabbè, poi nel futuro non ci sarà, però è bello che lui generosamente pensi in termini di futuro e non si chiuda, come stanno facendo tanti, anche potenti, in questo momento, nel presente, come se si chiudessero in un rifugio contro il mondo che avanza e che a loro fa paura.
Sì, ma non hanno ancora acquisito alcune saggezze di vita, insomma, sono persone che devono ancora farsi. Invece, in realtà, lei come scrittrice ha attraversato un pochino tutte le varie tappe, però non si è mai fermata nella sua produzione, voglio dire, come scrittrice, come poetessa, come saggista, come drammaturga anche, come sceneggiatrice, ha inventato anche compagnie teatrali, eccetera. È stata estremamente fertile, anche nei racconti, dai racconti di bambini a quelli più impegnati, diciamo, no?
A me piace scrivere, non riesco a fare altro e tutta la mia vita sta nello scrivere, quindi evidentemente ci metto passione perché è la mia vita.
E del suo ultimo romanzo, La bambina e il sognatore, edizioni Rizzoli, mi può dire una parola?
Sì, dunque, questo maestro, perché per la prima volta ho una voce narrante maschile che è il centro protagonista del romanzo, perché ho conosciuto dei maestri di scuola elementare che mi hanno ispirato per la loro generosità, la loro passione, la passione con cui facevano il proprio lavoro, e è un maestro di scuola che ha avuto un grandissimo dolore perché ha perso una figlia piccola, bambina, ecco, mentre e poi la moglie se n'è andata e quindi è solo e anche un po' disperato, e tutta la sua attenzione, la sua vita è quella dei bambini con cui si confronta tutti i giorni, perché sono i bambini, i suoi allievi, ecco. E nella scuola dove insegna sparisce una bambina che lui sogna, pensa che sia sua figlia, invece no, è questa bambina che assomiglia a sua figlia, che la incuriosisce proprio perché assomiglia molto a sua figlia, e sparisce questa bambina e nessuno la trova, non si trova. E allora lui, quando poi la polizia smette di cercarla, perché sono passati 8 mesi, e lui è convinto che invece questa bambina sia viva, e comincia a cercarla lui, sì, insieme con la classe, cioè coinvolge i bambini della sua classe, naturalmente in maniera tutt'altro che non poliziesca, ma di fantasia, di immaginazione, cercare di capire dove può essere andata a finire questa bambina, coinvolge questa classe in questa ricerca della bambina, che poi è una loro compagna di scuola, insomma. E poi c'è, questo è il tema, diciamo, la trama. Poi ci sono tanti temi, c'è il tema della paternità, che io ritengo che è stata un po' censurata dalla nostra cultura,
purtroppo,
l'amore,
sì,
paterno, che sì, è invece importantissimo, importantissimo. E poi c'è il tema della narrazione, cioè il maestro capisce che i bambini stanno attenti quando lui racconta delle storie, con dei dettagli, con dei particolari molto vivi, e non quando fa la lezione, proprio quella che è più tradizionale, più convenzionale. E allora cerca di raggiungere la loro immaginazione attraverso delle storie. Queste storie naturalmente che riguardano il passato, che riguardano la mitologia, che riguardano fatti etici, però questa è anche un'altra cosa, è l'importanza della narrazione nell'insegnamento, e questa è una cosa che lo appassiona, è un tema anche del libro, ecco, questi sono i vari i due temi forse principali del libro, la paternità, la narrazione.
Ed è un tema che nella vivacità della sua mente è la passione che lei immagina.
Moltissimo, certo.
Certo. Senta, mi scusi, mangiami pure. Mangiami pure. Come le considera oggi queste poesie? Non tanto dal punto di vista del verso in sé, dell'armonia intrinseca, ma dal punto di vista del contenuto, come le vive?
Ma è un, adesso forse vivo un altro periodo. Comunque per me quelle poesie significano l'ambiguità che poi tutti gli esseri umani vivono, cioè la nostra a volte attrazione verso il male, possiamo dire così, cioè per esempio le persone che, non so, le donne che vengono picchiate,
certo,
e in qualche modo continuano ad amare la persona che le maltratta, e può succedere anche agli uomini, non parlo di picchiare, ma insomma situazioni di dolore, di frustrazione in cui ci si crogiola un po', che ci attraggono,
sì.
Io credo che succeda a tutti, no?
Sì.
Ecco, allora bisogna cercare di uscire da queste situazioni, perché sono come dei rifugi che ci coinvolgono. Noi alle volte preferiamo stare dentro un involucro che conosciamo, ma che ci fa male, ma che è un involucro che ci tiene caldo, piuttosto che uscire e andare allo scoperto. A volte questa è la ragione per cui molti non riescono a uscire dalla propria sofferenza, no?
Lei ha avuto però una vita estremamente avventurosa, molto anche difficile a volte, non si è mai arresa, ha sempre lottato. Ecco, vuole anche lanciare anche a noi, verso di noi, verso noi che siamo, abbiamo questa disabilità visiva, poi ci sarebbe molto da parlare sul tema della disabilità, perché vorrei vedere chi non ha qualche disabilità a questo punto. Però ecco, diciamo, un po' lanciare un messaggio così di vita, di speranza.
Certo, la disabilità affettiva secondo me è molto peggio di quella fisica. Avere una disabilità affettiva, cioè non essere capaci di amare, è molto peggio di non vedere o di non sentire o di non poter camminare, perché è una sordità interna,
sì,
e che può veramente rendere morta una persona, mentre una persona che ha una disabilità può vivere una vita bellissima, pienissima, piena di cose, d'amore, di affetti, di prospettive per il futuro. Però deve essere generoso con gli altri, perché quando noi siamo generosi con gli altri, poi gli altri sono generosi con noi. Il pericolo della vecchiaia per me è quella di chiudersi, di dire tanto non sarò capace, tanto non ce la faccio, tanto questo mi stanca, eccetera. Cioè limitarsi, porsi dei limiti prima ancora di averci provato. E invece secondo me, soprattutto con la testa, non dico di mettersi i blue jeans e andare a ballare e fare il ragazzino, che è un'imitazione della gioventù, magari uno non è quello lo scopo, ma quello di dire, beh, ma io adesso ho più tempo, ho più saggezza, ho più esperienza, tutto questo lo devo fare fruttare, devo dare un senso a queste mie capacità. E allora ci sono tante cose che può fare una persona anziana, anche che è in pensione, quindi non ha più un lavoro fisso, un lavoro che gli dà, ma può attraverso la conoscenza fare tante altre cose, e entrare nei gruppi, in gruppi che leggono, gruppi di lettura, per esempio io ne conosco tanti che fanno dei gruppi di lettura,
sì, sì,
e parlano tra di loro e fanno amicizia e si collegano gli uni con gli altri e si scambiano i libri. Beh, per esempio, quella è una cosa che io consiglierei moltissimo a chi è uscito dal mondo del lavoro professionale, però ancora i sensi vivi, l'intelligenza viva e ha bisogno però di rapporti, e non si deve chiudere in casa, deve invece andare verso l'esterno e rivolgersi agli altri, perché l'uomo, la persona sola tende declinare, tende a chiudersi, tende a chiudere gli occhi, invece bisogna aprirli, bisogna essere nel mondo, essere con gli altri. Ricordiamoci che c'è, che si vede non solo con gli occhi, ci sono gli occhi interni che sono importantissimi, quindi non c'è bisogno di avere gli occhi buoni per vedere, perché noi vediamo attraverso la nostra immaginazione, a volte quegli occhi interni che abbiamo sono molto più attenti e vedono di più di quelli che stanno proprio sulla faccia, insomma, che sono quelli che, in cui noi crediamo, invece a volte gli occhi interni sono molto più profondi e vedono di più.
La ringrazio molto di essere stata con noi per offrirci un momento di saggezza e di speranza. Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie a lei, di nuovo.